Sono lieto di rivivere con voi questa festa della Madonna Assunta e mi rallegro, il nostro parroco è con voi, perché lo state facendo secondo le antiche tradizioni sarde, qui riscoperte anche attraverso quell'immagine che avete voluto raffigurasse la Vergine dormiente. E mi fate ricordare proprio la tradizione come si svolgeva nei nostri paesi, non so se anche voi l'abbiate rifatto, quando qualche giorno prima della festa si toglieva dal luogo dove ordinariamente veniva conservata la statua dell'Assunta dormiente, si suonavano le campane, la gente veniva, il parroco in cotta e stola incensava la sacra immagine cantando l'Ave Maristella e poi si metteva in mezzo alla chiesa e persone incaricate apposta gli toglievano gli abiti feriali per mettergli gli abiti da festa e usavano quegli spilli che quasi diventavano oggetti sacri, tanto che poi venivano distribuiti alla gente come ricordo e si viveva un clima di devozione, di sacralità, perché quell'immagine di Maria non era un'immagine materiale, ma era qualcosa di vivo, come la spiritualità orientale ha trasmesso per le icone, che non sono soltanto un'immagine, ma rendono vivo la persona rappresentata, sia che si tratti di Maria, sia che si tratti di Gesù o dei santi. Quasi un'esperienza mistica, sì, quasi un'esperienza mistica. Ed ecco allora il pensiero che questa tradizione ci venga da molto lontano, da una storia che lega la nostra isola alla spiritualità orientale, come è stata nella seconda metà del primo millennio, quando la Sardegna visse sotto l'influsso della spiritualità orientale, della Chiesa di Bisanzio, anzi in molta parte della Sardegna, la stessa fede pare che sia venuta attraverso la catechesi, la testimonianza, l'apostolato dei monaci orientali, che ci hanno trasmesso anche la loro ricchezza spirituale. A me piace pensare che anche questo attaccamento dei sardi alla Vergine dormiente, che venga anche da lì, da quella tradizione, da quel dono che ci è venuto da questi nostri fratelli. E sono passati più di 1000 anni, ma ancora questa resiste e soprattutto resiste quella mentalità che ci fa vedere nelle immagini, in certe immagini in particolare, viva colui o colei che viene rappresentata. E ho visto che voi vi siete avvicinati lì alla lettiga dove giace la Vergine dormiente in preghiera e sentivo che vibrava il vostro cuore mentre cantavate le litanie in un tono che sgorgava proprio dal cuore. Siamo contenti perciò di rivivere questa nostra fede in queste forme che sentiamo profondamente radicate nel nostro cuore di sardi, ma siamo contenti anche perché sentiamo che lei, Maria, è contenta di averci attorno e si trova bene con noi, che ci stiamo sentendo suoi figli, perché lei si sente nostra madre. Continuiamo quindi a sentire la sua presenza in mezzo a noi, una presenza spirituale, ma una presenza grande, affettuosa, una presenza di una madre che ci conosce singolarmente e che sta dialogando singolarmente con noi. Mi piace ricordare. Quel giorno, e molti di voi forse erano presenti pure, 1950, sono passati molti anni, primo novembre del 1950, quando quel grande Papa di Pio XII proclamò come dogma di fede l'assunzione della Madonna al cielo. In quel momento non c'era ancora la televisione, ma io ricordo di averla seguita, era ragazzetto, con grande fede, con grande entusiasmo, attraverso la radio, così come prendevamo, le stazioni non erano mai molto limpide e chiare. Quando Pio XII affermò che faceva quel gesto a onore della Beata Vergine Maria e aggiunse perché non venga meno la luce e la bellezza. Una frase stupenda, un contenuto profondissimo. Lui, come profeta dei suoi tempi, vedeva che il mondo si stava allontanando dai veri valori, ancora le ferite dell'ultima guerra con gli orrori che erano stati commessi non erano rimarginate. Proprio oggi abbiamo celebrato una vittima di questi orrori dell'ultima guerra, San Massimiliano Maria Kolbe, vittima della cattiveria degli uomini. Ancora quindi erano vive queste piaghe, ma bisognava ricostruire un mondo nuovo, come lo stesso Papa diceva, che non fosse più bestiale, bisognava farlo passare dal grado di bestiale a umano, per passare poi da umano a divino, perché non venga meno la luce e la bellezza. In questo mondo che di luce e di bellezza aveva tanto bisogno, additava lei, Maria, la più bella, la più alta, la più pura di tutte le creature, come esempio. Guardate a lei, non deve venir meno nel mondo la luce e la bellezza. E parlava di questa luce di Maria, la luce di Dio riflessa in lei, e la vedeva come protagonista di quei gesti di amore, la misericordia di Dio che veniva incontro agli uomini peccatori e tristi, perché il peccato non rende mai felici, ma desiderosi di cambiare, additava lei come colei che poteva far sì che questo cambiamento avvenisse, affidava il mondo all'intercessione, all'amore della madre, la più tenera, la più dolce tra le madri. Non deve venir meno la luce e la bellezza, la luce di Maria. Ma qui era tutta una storia che il Papa ricordava, quella che ci viene raccontata dal libro sacro, quello che ci ha dato Dio come insegnamento per comprendere chi siamo noi e chi è Lui. Ed ecco, quel dramma del peccato originale in cui tutti gli uomini nascono, ma una creatura no, nacque senza peccato originale, e si chiamò Maria ed era figlia di Gioacchino e di Anna, nata in quel luogo della terra particolare, in quel momento particolare della storia, cominciava la luce e la bellezza a risplendere nuovamente nel mondo. Ecco, il Papa lo affermava, quella piccola fanciulla che cresceva col cuore limpido, col cuore puro, col cuore senza peccato, col cuore incontaminato e quindi totalmente disposto ad accogliere la parola di Dio, a vivere la parola di Dio. Perché? Ma perché Dio l'aveva privilegiata, l'aveva scelta perché fosse la madre del figlio suo. E quante volte ci siamo commossi guardando le immagini o rivivendo nelle nostre meditazioni, nelle nostre contemplazioni, guardando quella fanciulla che accoglie la visita dell'angelo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Darai alla luce un figlio, ma non sarà un figlio di uomo, ma sarà il figlio di Dio. E quante volte abbiamo meditato, commossi magari di fronte alla generosità di Maria, la sua risposta: «Eccomi, sono l'ancella del Signore», l'uomo è egoista, pensa a se stesso. Chi è con Dio pensa a Dio e pensa ai fratelli. Nel suo cuore sgorga e cresce l'amore. Nel cuore di Maria c'era posto solo per l'amore. Cominciava a essere lei protagonista della storia della salvezza, ed ecco quegli episodi o quei fatti che si inseriscono nella storia del mondo e nella nostra storia. Ecco Betlemme e Maria che prende questo bambino e lo offre al mondo, lo offre agli uomini. Ecco il mistero della lunga vita a Nazareth, quel bambino cresciuto che diventa l'operaio di Nazareth, condivide tutta la sorte degli uomini. Ecco quell'uomo che diventa maestro dell'umanità, il predicatore, il messaggero di Dio, l'operatore di miracoli, ma anche la vittima di espiazione per i peccati del mondo. E ogni anno noi riviviamo con Maria la passione di Cristo, piangiamo i dolori di Maria, i dolori di Cristo, ma poi, insieme con Maria, ecco che viviamo la gloria della risurrezione. E non so se anche in questa parrocchia lo facciate, la mattina di Pasqua è ancora tradizione antichissima in Sardegna, quando si portano le due statue del Cristo risorto e di Maria e si fa quella processione commovente del sincontro. In tante parrocchie, anche a Cagliari lo fanno, le tradizionali parrocchie più antiche continuano a farlo. Sono dei gesti esterni che esprimono la fede della gente, la fede del nostro cuore. E non è il gesto che conta, ma è quello che significa, perché in quel momento anche noi ci sentiamo protagonisti della Pasqua. È il cuore che si rinnova, si riempie di grazia, perché non venga meno la luce e la bellezza. E noi dobbiamo essere portatori di questa luce e di questa bellezza. Ma poi ecco Maria che si avvia verso la conclusione della sua vicenda terrena, accanto al Cristo risorto, ma accanto a Cristo mistico che continua la sua vita nel mondo. Ed ecco la Chiesa, in mezzo agli Apostoli nel giorno della Pentecoste, a incoraggiarli, a spiegare loro i misteri di Cristo, lei che li aveva compresi ben più profondamente di loro. E poi ecco, accanto a loro, a incoraggiarli nelle difficoltà, lei, la madre della Chiesa, sentiva ogni anima che accoglieva la fede e diventava membro del corpo mistico di Cristo. E poi ecco, e vorremmo sapere com'è andata la vita di Maria quando lei, affidata a Giovanni, andò ad Efeso e visse lì. E mi ricordo con grandissimo, sì, anche commozione, la visita che parecchi anni fa potei fare lì ad Efeso, a quella casa solitaria nel monte che viene additata come la casa della Madonna, dove lei probabilmente visse anche a lungo quando Giovanni era lì vescovo di Efeso. E ricordo che potei celebrare la messa proprio lì, in quella casetta, sentendo questa presenza e invocando la luce e la bellezza. E poi probabilmente Maria tornò a Gerusalemme e lì la fine della sua vita terrena avvenne lì, dove si additta ancora una chiesa lì nel Monte degli Ulivi, dove c'è la tomba scavata nella roccia. Ancora luoghi molto antichi, ma che ci fanno toccare con mano la presenza di Maria. Ma lì non c'è il corpo di Maria, come nel Santo Sepolcro non c'è il corpo di Gesù. Gesù è risorto, anche Maria è risorta. E lì le antiche tradizioni ci parlano degli apostoli che si riuniscono nuovamente lì a Gerusalemme e vanno a vedere quella tomba e la trovano vuota e la trovano piena di fiori e vedono questa immagine di Maria che appare loro tra gli angeli. Ma è quello che stiamo vivendo noi adesso, dopo 2000 anni circa, sentendo ancora che questo mistero si sta svolgendo nella storia e noi dalla nostra parte ne siamo protagonisti, perché siamo accanto a lei, accanto a Maria, e stiamo venerando la sua assunzione al cielo, pensando che era logico che colei che aveva dato al mondo la vita, la carne umana, la natura umana, al Figlio di Dio, non potesse conoscere lo sfacelo della morte, ma anche lei partecipasse della gloria del Figlio. Viviamo quindi questa festa, noi pure in festa con lei. È la festa della mamma, è la festa della famiglia. Godiamo per la sua gloria, ci affidiamo alla sua intercessione. Siamo sicuri che lei ci vuol bene. E come diceva all'inizio, noi siamo contenti di stare intorno a lei, ma lei pure è contenta di stare con noi, la sua famiglia. Sia lodato Gesù Cristo.